Importantissimo, mi ero dimenticato di dirlo nella puntata live che abbiamo fatto a Milano alla Games Week a Marabacci Cocò. Mancano 35 puntate alla puntata 300, giusto. Regà, siamo vicinissimi.
Ormai è lì, la sento.
Anch'io c'è una cosa che ho dimenticato di dire nella puntata live a Milano. Che è l'audio mangiato della puntata scorsa.
Non si capiva. Ciao. Comunque era una gag che non funzionava. Sì, io lascia che te lo dica.
È certo che non si capiva perché l'audio non funzionava bene.
Fun fact incredibile. Vi ricordate i Murgol di Arzon?
Sì.
Ok, ho scoperto che quell'audio che io continuo a ripetere e di cui faccio il verso è tipo il lead designer del gioco che aveva dello yogurt in bocca e stava gargogliando sul microfono.
Ma cioè, aspetta, wow. Si è messo dello yogurt in bocca per dire registro questo suono o sono andati con un microfono mentre mangiava lo yogurt?
Si è messo dello yogurt in bocca e ha fatto e buona la prima andata, geniale.
Sound design, peak sound design anzi. Allora, quante pizze avete mangiato, cari amici, questa settimana? Perché io due ed erano entrambe molto buone.
Stessa quantità di bontà, ma la migliore è stata una pizza con le melanzane e il gorgonzola, molto semplice.
C'era l'aglio?
Sì, certo. perfetto. Che domanda è? Il secondo ingrediente più importante dopo l'origano.
Io sono stato Milanod perché sono andato in un posto molto fancy e ho pagato 18 euro una marinara. E
quindi la
bonino, cosa?
Esatto, e mi ha dato un po' fastidio perché la marinara aveva le alici di cetara che avevano una riga di descrizione.
Devi
nel menu.
Leggere il menu, Nick, porca patata, leggi il menu, Dio.
Grazie loro per aver interagito prima che io andassi avanti nella storia.
Scusa.
Quindi, dato che avevano una stringa intera di menu, di descrizione, di quanto fossero speciali queste alici per nome che venivano messe sulla pizza, gli chiedo, la possiamo togliere? Certo che sì. Quindi mi arriva una marinara senza alici, Lorro, per la tua gioia.
Scusa Nick.
Devi leggere il menu, Nick!
No, è Internet Explorer.
Giustamente ho pensato, se gli togliamo l'unico ingrediente costoso dalla pizza, la pizza costerà di meno.
È proprio così che funziona la ristorazione. Togli gli ingredienti e ti tolgono i soldi.
Vabbè. No, ma poi soprattutto posso anche comprare le migliori acciughe del Cantabrico che esistano sulla faccia della terra, ma cioè nel senso metterne tre filetti su una pizza, cioè una marinara non me la può far costare 18 euro, ma cosa vuol dire?
Milano colpisce ancora e quindi poi sono andato due giorni dopo da Giuliano, ho preso un trancione di pizzone mega buono con la e ho pagato 6 euro e ho detto ok, I'm safe.
Tra l'altro sapete come si chiamano i negozi dove i pesci comprano degli oggetti per costruire dei mobili?
Allora no.
Cantabricolage!
Allora, quando vuoi fare queste cose non devono essere delle frasi che si trascinano per 15 secondi, quando potrebbero essere lunghe 3. Se vuoi fare delle gheggone... Zitto per sempre, perché il primo grissino di oggi, anche l'unico veramente importante, è di Nicola Cioffi, che su YouTube ci scriveva, relativo alla puntata live, audio perfetto, per favore registrate sempre così.
Va bene.
Quindi grazie Nicola Cioffi per aver detto la verità.
Latente foto invece dice origano sulla pizza a malapena accettabile su quella istantanea in scatola. Hashtag team basilico. A parte che latente foto, secondo me tu non hai una piantina di origano, perché io ci metto l'origano quello fresco, quello buono, quello fatto di fiorellini, perché mi sono dimenticato di potarlo e fatto solo di fiori.
Esatto, ok. Garlic Bread ci scrive: ciao PPP, mega consiglio Blue Eye Samurai su Netflix, 8 episodi da circa 40 minuti l'uno. Persio è un cartone ambientato in Giappone.
Io ho guardato il Giappone, uno dei 100 miei paesi preferiti.
Esatto, uno dei 196 paesi preferiti al mondo.
Sì.
Ma ne ho guardati 2 minuti.
Ah, sì? Wow.
2 minuti, e la cosa che mi è venuta da dire è: non c'ho voglia. Era un momento in cui non avevo voglia e volevo tornare a guardare un altro video. Ma in quei 2 minuti ho detto: madò, che bella l'animazione.
Ah, nice.
Me lo segno.
Se l'è guardato mio papà, ha detto: ah, proprio bello. Mio papà non parla con questa voce. Però vabbè, io ho detto: oh, no, è piaciuto mio papà è pazzo, non dovrò mai guardare questa cosa. Poi in realtà me l'hanno consigliato altre persone, ho detto: forse mio padre non era pazzo, aveva ragione, e quindi me lo sono segnato.
Era tuo padre sotto mentite spoglie all along.
Oh no, mi ha fregato, e quindi me lo sono segnato da guardare più avanti.
Anch'io me lo sono segnato comunque anche un papà pazzo segna l'ora giusta due volte al giorno.
è vero, assolutamente.
E Saffo9078 dice che posso confermare che PPP come white noise è favoloso. Mm-hmm. Ho avuto una fase nel 2020 in cui ho bingiato circa 2 anni worth of content in una settimana.
Oddio, mamma mia.
Letteralmente il mio monologo interiore ha acquisito la voce di CEO. Fascinating experience.
Sì, ma ti cadevano anche i pezzi di cervello dal naso a un certo punto, perché nel senso...
sì, è per quello che ha acquisito la voce di CEO. Meno pezzi di cervello hai, più ti avvicini a CEO. Ma certo, ciao.
Oh, siamo la voce di JD nella testa delle persone. Questa cosa mi piace. Tra l'altro ho detto siamo perché sono invidioso, perché io voglio che qualcuno abbia la mia di voce nel cervello, non solo io.
Evidentemente qualcuno ha urlato più forte degli altri.
Allora, ultimo cristino è quello di Yeppo Kun, che dice: io mi immagino il fumettista della settimana enigmistica che, dopo aver visto l'ultimo episodio nella sua stanzetta grigia, piange e grida in lacrime: finalmente qualcuno ha riconosciuto il mio genio.
Uno dei molti fumettisti, tra l'altro, perché lo sappiamo che la settimana enigmistica ha un roster varissimo di autori ormai
forse
pregiatissimi.
Sì. Magari è solo uno sotto tantissimi pseudonimi
che sa fare tantissimi tratti diversi. No, in realtà è un roster simile a quello di Smash Bros. Sono 87.
Pensa a Smash Bros. Con al posto dei personaggi Nintendo i disegnatori della settimana enigmistica. Io vedo l'ora. Ci giocherei, cioè, nel senso,
wow. Allora, raga, crowdfunding istantaneo per fare un workshop. No. In cui sì, ci sono svariati giochi che puoi creare dei personaggi personalizzati. Moddiamo Super Smash Enigmistico.
Ok, va bene. Ci sono due cose che ho bisogno di ricordarvi, perché siamo entrati in menus, ma prima delle menus, grazie NordVPN per sponsorizzare questa puntata. More on that later.
Grazie a NordVPN, che non si ricorda mai di mandarci messaggio a inizio puntata. Mi raccomando, ditelo subito,
esatto, esatto. Se non ce lo ricordiamo all'inizio, è solo colpa loro. Io l'unica menus che ho è Indiana Jones and the Dial of Destiny, che non ve l'ho detto prima perché me la sono ricordata adesso. Ho provato a guardare Indiana Jones e il quadrante del viaggio temporale, dopo mezz'ora ho detto no. E sono andato a fare altro. Allora, mi hanno detto che in realtà andando avanti non sia così male, e credo assolutamente alle persone che mi hanno detto... No, giuro,
niente.
Credo alle persone che mi hanno detto questa cosa, ma io veramente sto riuscendo a disintossicarmi dai film non veri, e dopo mezz'ora di una cosa che era l'equivalente cinematografico di una scatola di cereali, ho detto no, I'm out, grazie. E quindi non saprò mai come va avanti e vivrò benissimo la mia vita comunque. Sembrava terribile comunque, francamente.
Wowissimo.
Sì, cioè, parlando di film, però, che forse sono terribili, forse no, non lo sapremo, è uscito il trailer di Furiosa.
Ah, sì, sì.
Mi dispiace, perché è così arrabbiata.
Mamma mia. No, va bene.
Sì, grazie. Oggi è proprio on fire.
A fuoco.
Sì, è veramente simpaticissima. No, allora, il prequel di Mad Max Fury Road, scritto diretto, come mi hai detto tu, Lorro, scusa se ti rubo questo fact, però dallo stesso identico team di Mad Max Fury Road, io l'ho guardato e ho detto, ma che è sta merda?
Ma perché?
Perché?
Perché mi sembra veramente tipo super CGI heavy in una maniera diversa, cioè, nel senso, Mad Max Fury Road mi sembrava più grounded, non so. Poi è Chris Hemsworth strano, Anya Taylor-Joy non la vedo bene come tipo giovane furiosa, non so, c'è qualcosa che mi ha respinto,
non so. Io ho visto il trailer e aveva delle vibe super diverse rispetto a... non è vero super diverse, un po' diverse rispetto a Fury Road, cioè sembrava un Fury Road ancora più patinato e esagerato dal punto di vista visivo. Però appunto, poi, preso dalla curiosità, sono andato su Wikipedia, ho visto che è scritto, diretto e prodotto dalle stesse persone di Fury Road, e ho detto, boh, cioè è vero che adesso George Miller ha tipo 90 milioni di anni, però per le cose che riguardano Mad Max non ne ha mai sbagliata una. Quindi io sono curiosissimo, anche perché è la prima volta che fa un film di Mad Max che si collega direttamente a un altro film di Mad Max, in questo caso Fury Road, quindi sono veramente curioso di vedere cosa fa. Se poi quando uscirà sarà una fetecchia, sarò il primo a dirlo, però adesso sono stracurioso, onestamente.
A me piace la tua oggettività, grazie. Ne avevo bisogno.
Prego, sono qua per quello.
Tra l'altro, forse temi che sfoderi gli scacchi da un momento all'altro, perché la regina degli scacchi dice, oh no!
Ma non era neanche una gag, che battuta era? Cosa voleva dire? Ma cosa che erano solo delle parole? Ma
perché regolage?
Ma cos'hai oggi? Ma ti odio, Dio santo!
Non lo so! Allora, io ho una news che è uscito un nuovo video di H-Bomber Guy, che è...
Ah sì, yes! È veramente quasi Natale, maledizione!
È veramente quasi Natale, è uscito un nuovo video e anche questo è quasi di 4 ore.
Fantastico.
Ma così poca fatica a guardare dei video così lunghi fatti così bene.
Incredibile, anche se in realtà a me manca un'ora. Non dirò niente del video perché appunto non ho ancora finito, però
parla solo di plagi.
Parla di plagi e a me ha rovinato delle persone che seguivo, non dirò quali perché ne parlerò di questo video quando
Scott
l'avrò finito.
X, ma parla,
esatto, esatto. Parla di creator su YouTube che io seguivo da anni e creator che mi piacevano, e viene fuori che ci sono grossi problemi con questi creator. Ho detto no, ma cosa? Vabbè, comunque video fantastico come sempre.
Allucinante, anche perché io non ho lo span di attenzione, esattamente come vi ho scritto nella nostra chat, di guardare un video di 3 ore e 51, poi ieri sera ho detto, ah, mentre faccio da mangiare lo metto su. 2 ore e 10 dopo ho detto, perché sono ancora qua? E perché non voglio andare a dormire? È incredibile quanto sia bravo quell'uomo.
Scorre da solo, cioè.
Wow, molto bravo.
Wow, wowissimo. Però c'è anche un'altra piccola menus, una cosa importante. Vi ricordate lo scanlendario?
No.
Quella cosa
no.
Che al terzo anno, l'anno scorso, beh, siamo al quarto anno e ce l'ho in mano. In questo momento brandisco lo scanlendario del 2024, che da fra poco sarà spedito in tutta Italia alle persone che lo acquistano, e vi ricordo che è un progetto di completa beneficenza. Quest'anno tutti i ricavati andranno a beneficiare l'ex...
che in questo momento è al mare ai Caraibi, tipo
in Costa Rica.
In Costa Rica,
no,
ecco.
Tutti i proventi vanno a beneficiare l'ex OPG di Napoli, che è una realtà bellissima e che fa tantissimo aiuto dal basso, e che tra l'altro aiuta veramente tantissime famiglie che hanno delle difficoltà proprio a comprare tipo il cibo e arrivare non solo a fine mese ma a fine giornata, e di conseguenza è assolutamente una causa nobile. E trovate il link nella descrizione, ne abbiamo stampati 1000, li stiamo mandando, spedendo, e sono belli.
Posso dire
me,
una cosa? E non sì. Sono pagato da Nick, da Kenobito, dei
5
dai
euro
loro cohorts, li accetto, ma l'avrei detto comunque anche a gratis, perché è esteticamente lo scanlendario più bello. Cioè, nel senso, quest'anno, bravo Nick, te lo devo dire, sono sempre belli, sono sempre stati belli gli scanlendari, anche quando erano fatte da Retrobigini, cioè, quest'anno a livello fotografico sono una cannonata incredibile. Cioè,
grazie.
Spaziale, veramente GG, ben fatto.
Sono
Nick.
D'accordo, anche perché ci sono 2 foto delle mie console, non delle mie console, c'è. Ma c'è il mio Analog Pocket, e soprattutto c'è una foto con tantissimi dei miei Joy-Con. Ah, Nick ha detto, c'è qualcuno che può nella mia vita aiutarmi a fare una foto con molti Joy-Con colorati? E io ho pensato, è il mio momento!
Cioè, tutti i tuoi acquisti di Joy-Con conducevano a questo momento, sono serviti a qualcosa.
Ora li ho
buttati
via perché odio i Joy-Con.
Wowissimo. Fine, io non ho altro da dire, possiamo chiudere la puntata per quanto mi riguarda.
Sì, sì, sì. Allora
abbiamo,
io faccio un roll-up finale. Un roll-up finale, perché ho finito di vedere anche la seconda di The Bear e ho capito vari discorsi che avete fatto, e devo dire che sono quasi d'accordo, ma mi è piaciuta molto anche la seconda, comunque.
Ok, sì, sì, sì.
Anche se sparava delle robe pazze e l'evoluzione dei personaggi è molto veloce, certo, però mi piace molto quello che diventano, e comunque voglio molto bene a tutti perché sono tutti bravi.
Ma è una serie truffaldina, maledizione, perché anche la prima stagione, io ho visto solo la prima, e anche lì appunto c'erano un sacco di cose che mi stonavano, che non magari tipo
però
a livello
è fatta
di
troppo bene.
Però esatto, però poi alla fine di tutto ero contento comunque di averla vista, e le cose che mi erano piaciute all'interno della serie valevano anche quelle che non mi erano piaciute, quindi sì.
Same.
Dannati furbacchioni, ci avete fregato per bene.
Soprattutto loro, se vedrai la seconda stagione ad un certo punto, capirai l'importanza di lucidare cucchiai per una settimana. Quanto può essere un'esperienza trasformativa questa cosa nella vita delle persone.
Okay.
È proprio, è incredibile
forchette,
quanto c'è.
Forchette, Nick, forchette.
Erano forchette?
Nick dentro di sé ha pensato, voglio dire questa cosa, ma metterci un piccolo errore. Vediamo se qualcuno se ne accorgerà. Sì, se ne è accorto, sì, bravo.
Ci sono 2 lupi dentro di me, entrambi non sanno la differenza tra forchette e cucchiai.
Dov'è la porta per uscire? sono lì che urlano tutto il tempo.
Questa è la mia puntata preferita di Power.
Wow, di cosa cacchio volete parlare, dannati idioti? Cosa avete da dire?
Diccelo tu, Lor.
Aspetta,
no,
devo iniziare io?
Giusto, no, devo iniziare io, rifalla.
No, non rifaccio, no, questa la lascio di nuovo, la cosa dei 2 lupi, Dio santo. Di quello che devi dire, maledizione.
Adesso stanno litigando dentro di me, si chiamano Tigre ed Eufrate.
No, questa battuta, allora, porca di quella, guarda, veramente mi fai dire le parolacce in... Allora, noi prima della puntata facciamo 2 cose, che è decidere l'ordine con cui parlare degli argomenti, non ha funzionato, e soprattutto c'è Nick che ha detto, ah, dirò questa cosa che volevo dire fuori dalla puntata proprio perché non so inserirla in un contesto, e poi l'hai detta comunque in puntata e non ha un senso. Cosa
non
cazzo vuol
i nomi
dire?
Delle 2 tigri, Lorro, cioè, i nomi delle 2
non
tigri
non ha un senso, non ha un senso, vabbè, va.
Allora, scusate, io vi voglio parlare di una cosa molto bella. Voi conoscete Ad Editore? Avete mai visto i libri di Ad?
Sì, hanno un sito bellissimo.
Allora, hanno un sito bellissimo. Io, ovviamente, se non lo sapete, leggo molti pochi libri. Però...
ma molti siti.
Come con i vini, io, cioè, tipo, non conosco bene i vini, ma mi piacciono le etichette. E quindi, tipo, i libri che hanno delle collane con delle copertine fotoniche prendono la mia attenzione. Ad, nel 2022, ha dato la sua collana Asia ad un'illustratrice che mi piace da matti, che si chiama Lucrezia Viperina, e fa tutte queste, tipo, copertine super belle. Ho detto, che roba interessante. Ed è entrata nel mio radar.
Oh, nice.
Flash forward a quest'anno, la mia amica Marta apre la libreria lato D in zona Paolo Sarpi, la libreria del desiderio, è una libreria bellissima.
Paolo Sarpi represent.
Esatto, esatto. E nella sua libreria ci sono sia i libri di Ad che le graphic novel. Io mi prendo bene a guardare un paio di queste graphic novel, lei mi dice ti metto in contatto con Ad, e Ad me ne ha mandate 5. Una delle quali, quindi grazie Ad per avermi mandato queste graphic novel da leggere, una delle quali era proprio quella che puntavo come un segugio con il suo tartufo. Penso che facciano così.
I famosi segugi da tartufo.
Esatto. Ed è Goblin Girl, di cui vi parlo oggi.
Ma okay. Che titolo fighissimo, cosa?
Sì, tra l'altro titolo giustissimo, perché c'è anche una storia di come il titolo è stato cambiato, perché è un fumetto svedese, quindi si chiamava in maniera diversa, ovviamente.
Okay. Aveva un titolo svedese, immagino.
Aveva un titolo, bravissimo.
Troll Girl.
No, aveva un'altra cosa, e ci sono anche tipo tutte le traduzioni, tipo Panicku Princessi e cose di queste, di varie natura. Però Goblin Girl è un adattamento perfetto di quel titolo, anche perché c'entra tantissimo con il libro. La graphic novel, appunto, è di Moa Romanova, che è questa fumettista molto giovane, classe 92, svedese, ed è un estratto da una sua storia personale, perché è un, diciamo, una graphic novel estremamente autobiografica che parla di temi che io conosco estremamente poco. Perché? Okay. La prendo un po' larga, ma ci arrivo. Io sono una persona che ha la fortuna di non aver mai vissuto determinate situazioni psicologiche. Ad esempio, io non so che cosa sia un attacco di panico. Non l'ho mai vissuto, non so come funziona, non so come si manifesta.
Perché è viva anche, nel senso...
No, bellissimo.
Beh, meglio così, voglio dire.
Bellissimo. O ad esempio, non penso di essere mai stato depresso, quindi non so come funziona, come la chimica del cervello reagisca in quella situazione, come una serie di cose si manifestino. Ne sono consapevole perché ho avuto, ovviamente, occasione di interagire con persone che magari hanno sofferto o soffrono di depressione, con persone che hanno degli attacchi di panico, e mi rendo conto che ho, cioè, difficoltà a comprendere determinate cose, quindi ho ovviamente super empatia, però non so esattamente di cosa sta parlando una persona che mi parla di attacchi di panico.
È diverso, esatto, sentire la cosa nel corpo perché l'hai provata tu stesso, o capire razionalmente la spiegazione di un'altra persona.
Esatto, certo. Bene, perché ho fatto tutto questo pippone di premessa? Perché
Non lo so, visto che stai parlando.
Goblin Girl riesce a raccontare in maniera incredibilmente fruibile da chiunque, perché se lo riesco a capire io, lo riesce a capire veramente chiunque, che cosa si prova e un po' qual è la sensazione di vivere in uno stato di depressione, perché la racconta della sua personale esperienza che ha avuto intorno alla prima metà dei suoi 20 anni, nel quale, a seguito di un episodio di psicosi, vive un periodo lunghissimo in cui è piena di attacchi di panico, e di come questo vada a influenzare la sua vita. Non riesce a entrare nella scuola di disegno in cui vuole entrare, vive in uno squat a Gothenburg, non riesce a gestire bene i rapporti personali con la sua famiglia, con le sue amicizie. Ad esempio, addirittura questa cosa viene anche resa in maniera splendida dall'autrice. Ci sono dei momenti in cui le persone, anziché parlare a parole, parlano a geroglifici. Perché lei sta entrando in un momento di un attacco di panico e smette di capire che cosa succede intorno a lei. E riesce, Moa, con questa graphic novel, a veramente tipo farti entrare un pochino nella sensazione, che immagino sia quella, di queste situazioni.
Ma quindi, aspetta, cioè, la cosa centrale, la colonna centrale, è come lei vive la vita attraverso questi problemi che ha?
No, allora, la storia...
O c'è una storia, appunto?
C'è una storia. Praticamente lei su Tinder incontra una celebrità svedese, che tra l'altro nella graphic novel viene fatta vedere con un sacchetto in testa tutto il tempo, ed è, si chiama TV Celebrity 53 anni. Quindi incontra questa persona che, in un momento in cui lei è estremamente persa e sta vivendo questo periodo difficile, tra l'altro facendo vedere anche tipo i discorsi che ha con questo psicologo che non l'aiuta tantissimo, e di qual è la sua diffidenza nei confronti di questa persona, eccetera eccetera, arriva questa TV celebrity che sfrutta un po' questa occasione per dire ti voglio fare da mecenate, vieni con me, eccetera. E quindi lei si aggrappa a questa idea, dicendo magari con questa relazione o con questa conoscenza con questa persona riuscirò a uscire da questo periodo, che immagino che sia una cosa abbastanza comune, di vedere una una forza, tra virgolette, fintamente positiva e cercare di dire magari questa cosa mi aiuta ad uscire. Mm-hmm. Racconta queste giornate, racconta questo periodo della sua vita, tra l'altro facendo un uso splendido sia del suo tratto, che è molto particolare e che distorce tantissimo i corpi, le facce.
E infatti stavo guardando adesso, mega interessante.
Bellissimo, sì. Veramente bellissimo, e che cambia durante la graphic novel.
Mi ricorda un sacco Zuzu.
Sono d'accordissimo. Sfruttando anche degli espedienti narrativi tipo fare vedere intere conversazioni via SMS, far capire i tempi che intercorrono tantissimo fra, diciamo, le conversazioni digitali. È veramente fatto molto bene. L'ho letto tutto d'un fiato in un'oretta e devo dire, mi è piaciuto tantissimo.
Aspetta, quindi stiamo parlando di una roba autoconclusa, cioè un volume unico e una storia che inizia a
inizio.
Sì.
Yes, nice. Una graphic novel, fumetto che si finisce da solo.
La definizione graphic novel è quella.
Esatto. Tra l'altro è anche estremamente nuovo perché è arrivato in Italia a maggio del 2023. Quindi è, nel senso, è proprio di quest'anno. L'adattamento è stato fatto, la traduzione è stata fatta quest'anno.
Classic Power Pizza, sempre sul pezzo.
Mamma mia, se c'è qualcuno sul pezzo siamo noi.
Power, esatto.
Power Pizza.
No, comunque, ve lo straconsiglio, è veramente bellissimo. E secondo me si becca 9 fette di pizza con gli smartphone sopra.
No. Quindi fa schifo. Vabbè. Questa pizza.
No.
Cioè, posso togliere lo smartphone e mangiare solo la pizza?
Sì.
Questa è la vera domanda.
Te la faranno comunque pagare 18 euro, mi hanno detto.
Va bene, ci ho guadagnato uno smartphone, lo rivendo, secondo me mi
posso dire che, la pizza. Se c'è un traguardo che sei riuscito a conseguire quest'anno è che mi hai sfibrato talmente tanto che ormai non combatto neanche più i tuoi voti. Hai avuto quella parentesi che hai iniziato a dare dei voti edibili, poi sei tornato a sta monnezza degli smartphone e io ormai sono ok, accetto tutto. Sei riuscito a rompere il mio spirito, bravo Nick, ti faccio un applausino.
Win.
Maledetto,
il mio cuore non accetta questa cosa, voglio mangiare più di ogni altra cosa, anche le cose fittizie.
Mi dispiace, Lor, è il mio regalo di Natale per te.
Sì, grazie. Sapete a cosa mi è servito non guardare Indiana Jones?
A guardare altro?
Sì, esatto, mi è servito a mantenere integra quella parte del mio cervello che vuole vedere i film, come vi dicevo ultimamente. E ho detto, c'è ancora in sala l'ultimo film, anzi il primo film diretto da Paola Cortellesi, che è C'è ancora domani, che io ormai ero sicuro che me lo sarei visto a un certo punto quando sarebbe uscito su Netflix, perché è coprodotto da Netflix, quindi ho detto, vabbè, a una certa sarà su una piattaforma di streaming. Invece cacchio, c'era ancora in sala. Tra l'altro ho scoperto anche che a Mestre fanno i matinè la domenica o il fine settimana.
Bellissimo.
E che io amo andare al cinema la mattina, tranne che c'è un problema che ho detto, non ci sarà
nessuno. La
colazione? No, la sala era strapiena e questo è positivo, sono contento, ma erano tutti boomeroni. Ora perdonatemi, ma stavo per fare proprio un discorso super tipo generazionale,
dei boomer.
Proprio si fare di tutta l'erba un fascio. Minchia, io odio i boomeroni che vanno al cinema e usano il cinema come se fosse la televisione a casa loro e continuano a emettere suoni e commentare quello che vedono. Cioè, non riescono a stare zitti. Cioè, se succede una cosa devono dire, orpo, oh no, commentino a bassa voce. No, ti giuro, dovete stare zitti. Dio buono, non siete a casa vostra, siete al cinema, tacete. Comunque, a parte questa parentesi che stavo smattando durante il film, ho detto adesso veramente mi alzo e li uccido, tanto muoiono dopodomani comunque, scusate per queste mie parole, veramente li ho odiati ogni secondo, ma sono stato fortunato perché sono riuscito a vedermi appunto C'è ancora domani, che è il primo film diretto da Paola Cortellesi, che lo scrive anche insieme a Furio Andreotti e Giulia Calena.
Scusa, c'è un tizio che si chiama Furio Andreotti?
Sì, okay. È un nome e un cognome, cioè adesso non... cioè, cosa c'è di
Scusa,
strano?
Paola Cortellesi, corte come il luogo.
Wow.
E sorry.
All'inizio non volevo neanche parlare di questo film perché, cioè, non è facile onestamente, cioè non sapevo bene da che angolo prenderlo, però ho detto, ma sai che c'è, visto che comunque mi è piaciuto, spoiler, mi è piaciuto, ho detto un consiglino lo voglio fare. Ti dico anche, la prima mezz'ora in realtà non mi convinceva così tanto, nel senso che cos'è il film, passo indietro, il film tipo Roma post bellica, no, nel 46, mm-hmm. Parla di Delia, che è appunto Paola Cortellesi, e della sua famiglia, ma principalmente del rapporto con suo marito, che è Valerio Mastandrea. Dico già, tutto il cast di sto film è imbollissima. Mi sono piaciute tutte e tutti tantissimo.
Nice.
Suo marito Valerio Mastandrea è una merda totale. Proprio un personaggio spregevole che, per dirla come la dicono a Roma, la corca di mazzate. È una situazione orribile, familiare, tipo.
Ah, proprio di fantasia.
Sì, no, però appunto c'è questa situazione di violenza domestica orribile. orribile, ok? Che è un po', diciamo, la colonna di tutto il film. E viene tra l'altro trattata con una delicatezza e un gusto che francamente non mi aspettavo. Cioè, non mi aspettavo. Non era scontato, diciamo, ok?
Ok.
Fatto sta che appunto in questa situazione orrenda con appunto un personaggio come quello di Mastandrea che non ha nessuna qualità che lo possa redimere, cioè veramente è un personaggio orrendo. C'è appunto la storia di Delia ed è una storia fondamentalmente di ribellione. Ma perché all'inizio non mi convinceva? Perché la prima mezz'ora avevo paura che fosse fin troppo didascalico. Cioè letteralmente si apre con lui che le tira uno schiaffo senza motivo e parte la musica, tipo, no? E dico, ok, caspita, questo film che già sapevo dovesse parlare di queste cose,
chiaro,
hai quasi il timore che sia fin troppo, sai, macchiettistico e semplificato. In realtà, dopo la prima mezz'ora, sono entrato dentro il film con tutti e due i piedi, mi ha preso progressivamente sempre di più, e non solo, io sono arrivato alla fine del film e non vi spoilerò assolutamente niente, guardatevelo perché, ripeto, a me è piaciuto e lo consiglio, però io sono arrivato alla fine del film convinto di sapere su che binari stavamo viaggiando. Spoiler, non lo sapevo assolutamente. E non ti parlo di un twist alla M. Night Shyamalan, che alla fine lei è morta, tipo, e non è Roma del 46, è Roma nel futuro. No, però semplicemente pensi che la narrativa che del film cioè, poteva essere, francamente,
è proprio un film di Shyamalan.
Cioè, pensi, arrivi alla fine pensando di avere capito su che binari sta viaggiando la narrativa, in realtà sono i binari paralleli. E questa cosa qua è costruita molto bene. Però appunto il film parla di ribellione prettamente dal punto di vista femminile, ma è una cosa che insomma penso possa valere per un pubblico di tutti i generi e l'età, francamente. Ed è bello perché è anche un film piccolo che ti illude di essere grande, perché nel senso parla di temi che sono abbastanza universali, e anzi la mia paura principale è che possa essere preso da un sacco di persone come un period piece. Dice, ah vabbè, Roma nel 46, ah sì, il tizio che alza le mani a sua moglie, senza capire che in realtà i temi di cui parla sono delle cose assolutamente contemporanee. Non solo in negativo, è proprio nel senso che tutte le cose che mette in scena possono essere tranquillamente degli archetipi, delle metafore che puoi applicare anche al giorno d'oggi. Okay. E la mia paura è che tante persone questa cosa non la recepiscano. E poi la seconda cosa, appunto, parla di questi temi più universali, se vogliamo, forse è una parola a sproposito, ma chiamiamoli così, ma in realtà il film è molto piccolo perché la situazione, quella di Delia e la storia che ci racconta il film, è veramente una roba, cioè una piccolissima situazione di una famiglia in un periodo breve, voglio dire. Ti dico, mi è piaciuto più di quanto avrei pensato, non capisco francamente i paragoni che ho sentito fare con Barbie, cioè nel senso, allora capisco che quest'anno sono usciti due film.
Wow.
No, sì, nel senso che, allora io penso che sia per il discorso della lente femminista, che è la prima lente con cui leggi questo film, però non mi verrebbero in mente due prodotti più diversi, francamente, perché ok, appunto, va bene il discorso femminista, però nel senso, se Barbie, per me le dieci pizze di quest'anno erano Barbie, proprio perché riesce a nascondere tra virgolette certe cose dietro una forma estremamente pop e camp,
verissimo,
arrivando così a molte più persone, questo è un film che invece ti richiede di entrarci dentro consapevole che certe cose siano tutt'altro che pop, e parla anche, mi verrebbe da dire, a un pubblico meno internazionale, nel senso che di sicuro una persona in Spagna se lo può vedere e goderne uguale come una persona negli Stati Uniti, però è, chiaro, anche vero che il setting, il periodo storico, tutta una serie di dettagli di forma, comunque secondo me parlano di più a un pubblico italiano, francamente, poi magari sbaglio. Detto questo, sono contento che nello stesso anno siano usciti due film che siano andati super bene, perché vabbè, Barbie lo sappiamo, ha fatto il botto incredibile, ma anche questo film, specialmente per il mercato cinematografico italiano, ha fatto e sta facendo benissimo. Io sono, sì, stracontento di sta cosa, anche perché appunto arrivati alla fine di questa cosa io non vi do un voto, vi chiedo scusa, ma non ho, cioè ho difficoltà a dare un voto a questo film, perché comunque al suo interno ci sono un paio di dettagli, un paio di cose che mi hanno quasi stonato, diciamo, a livello di scrittura. Però non li vedo come dei problemi oggettivi del film, cioè ve ne dico solo una senza dirvi ovviamente la cosa nello specifico.
Chiaro, sì, sì.
C'è una scena che io addirittura, cioè nel senso, pensavo fosse quelle cose del tipo di è la protagonista che si immagina una cosa, non sta succedendo davvero, invece succede davvero, è una cosa iperbolica, no? È quasi esagerata, tipo, e mi ha un attimo spiazzato perché ho detto, ah wow, che cioè a livello tonale che scarto, voglio dire, piuttosto brusco con il resto del film. In realtà, okay, al netto di tutto, poi questa cosa non mi ha dato fastidio alla fine della visione, però mi ha un attimino spiazzato. Anche l'uso della musica è un po' strano in alcuni punti, quindi quello che vi posso dire è che per me è un ottimo calzone con Bieta e Ciccioli che vi assolutamente consiglio, guardatelo, però non posso dargli un voto, vi chiedo scusa.
Un cazzone,
sarebbe un voto positivo.
Non si può tagliare in fette di pizza.
Ero diviso tra 7, 7 e mezzo, 8, non lo so, ma visto che non riesco a venirne fuori, per me è un buonissimo calzone con bieta e ciccioli. Guardatelo. Quando...
E gli smartphone?
No, gli smartphone te li devi cacciare colà dove non batte il sole, Nick.
Ok, ho capito,
C'è ancora domani 22esimo film per incassi di sempre in Italia.
Sono
contentissimo. Barbie nono, tra l'altro.
Oh, wow.
E ovviamente la top 5 sono tre film di Checco Zalone, Titanic e Avatar.
Wow. Madonna santa, vabbè. No, l'unica cosa che è una stronzata, ma la devo dire. Siamo riusciti a fare il miracolo in Italia. Ci sono attori bambini che non fanno cagare. Cioè, nel senso, ci sono i due figli di Delia che, per l'amor del cielo, ma non lo so, cioè, sono, nel senso, il loro ruolo è solo tipo correre in giro e dire parolacce in romano. Tipo, no, ok.
Perfetto.
Però sono genuini, cioè, nel senso, non sembrano due bambini che gli hanno detto correte in giro e fate i discoli. Cioè, sembrano, sono credibilissimi. E sono due bambini piccoli. E quindi ho detto, oh, wow, guarda persino i bambini in questo film. Film recitano bene. No, veramente tutto giusto. Tutto giusto il casting. Bello, bello. Fine di quello che dovevo dire.
È tutto giusto, a parte l'11° posto nella classifica per incassi. Alice in Wonderland di Tim Burton.
Oddio,
che schifo. Il peggiore dell'universo. Ascolta, possiamo parlare almeno di uno sponsor per lavarmi la faccia?
Non solo parleremo di uno sponsor, ma ti dico anche che, come ti dicevo all'inizio, questo film è prodotto o coprodotto, non lo so, potevo guardare, ma mi sono dimenticato di farlo. Nick, puoi essere fiero
due
di
lupi.
Me. Grazie, da Netflix. E io ho pensato, pensa quando uscirà su Netflix in Italia e le persone in Nepal non potranno vedere questo film, come faranno? Abbiamo una soluzione per voi, persone che ci ascoltano dal Nepal.
Esatto. Perché persone che ci ascoltate dal Nepal, ciao innanzitutto, è un piacere vedervi e tante belle cose, viva le montagne. Però sì, grazie a NordVPN voi potete teletrasportarvi virtualmente in un altro paese e
grazie
fruire...
per aver specificato virtualmente, che è importante.
Per
voglio
oggi
dire.
È così, magari NordVPN domani diventa la compagnia dei teletrasporti. Però ora lo fa virtualmente, ti sposta l'IP e dice all'internet, guarda che questa persona non è dove pensi che sia, è da un'altra parte, dalle o dagli o da loro i contenuti di quel paese. E quindi anche andando in Azerbaijan, ad esempio, con NordVPN.
Era detto lievemente sbagliato, ma di nuovo due lupi, lo accetto.
Esatto. Azerbaijan.
Possiamo andare a vedere, tipo, non so, probabilmente delle serie azere. Oppure dall'estero possiamo venire nel Netflix italiano, grazie a NordVPN, e dire voglio guardarmi il film della Cortellesi che mi hanno detto su Power Pizza essere molto bello.
Esatto.
No, davvero, Rai Play, per esempio, funziona solo in Italia, e se tipo viaggiate all'estero e volete guardarvi le cose di Rai Play, che nessuno parla mai di Rai Play, però c'è un botto
tantissima
di
roba su Rai Play, e poi tra l'altro ce l'abbiamo, è la piattaforma di streaming che di base abbiamo tutte, perché comunque paghiamo il canone, quindi voglio dire
sì infatti potete usare Rai Play dall'estero.
Allora, assolutamente NordVPN tendenzialmente lo farete per guardare piattaforme in streaming di altri paesi,
ma non solo.
Ma pensate anche alla sicurezza, perché vi abbiamo detto, con il piano biennale, che ancora adesso il piano biennale completo, che è scontato al 70%, non ha alcun senso,
quasi regalo,
sì, più 4 mesi gratis, vi include l'archiviazione da 1 tera, di cui vi aveva già parlato Sio,
backups
in più crittografato con tutte le cose pazze di nuova generazione, ma in più anche il data breach scanner, perché allora questa feature inbuilt in NordVPN, che praticamente voi mettete le vostre password, i vostri account, e se NordVPN individua delle debolezze o pensa che possano essere stati breachati, ve lo segnala all'istante, quindi vi permette di proteggere tutti gli account, anche non solo quelli che create da adesso in poi, ma anche quelli che avete già creato. La cosa è retroattiva.
Per tradurre, voi vi registrate a ipizzaioli.com, forum della pizza, e mettete la vostra classica password, margheritona 95.
Esatto. Classic. Oh no, devo cambiare la mia password.
La sa anche sì.
Qualcuno, e succede tipo tutti i giorni più volte, anche a aziendone giganti, qualcuno entra in pizzaioli.com, ruba tutte le password di tutti, data breach scanner, vi dice c'è stato un breach, ti prego non usare margheritona 95 in nessun altro posto dove
anche perché
password.
Spoiler, ve lo dice NordVPN, ma non è che il forum della pizza ti dice ci hanno rubato le password,
a
quindi
volte
nel senso,
a volte raramente
perché capita anche spesso che no, quindi insomma pensateci a fare un mega risparmione andando sul nostro sito esclusivo virtualpizzanetwork.com, ma mi raccomando scrivete prima www.
Grazie.
Perché sennò non funziona il sito. sito.
Si rompe proprio l'internet, a prescindere da in quale paese siate con NordVPN.
Posso dirvi tra l'altro una cosa che c'entra, ma siamo usciti già dal pezzo di sponsorizzazione grazie a NordVPN?
Grazie a NordVPN.
Ciao. La questione di i data breach e sapere se siete stati pwnati, come si dice in inglese.
Noi giovani, certo.
No, davvero, cioè se andate su haveibeenpwned.com lo trovate,
cioè,
nello scontrino.
Ashton Kutcher che ti dice yes.
No, ma mettete la vostra mail e vi dice oh no, pwned, perché praticamente siete sempre stati in un breach sicuramente, ma non lo sapete, ma vi dice l'elenco esattamente di la vostra mail dove è stata pwnata, tipo su Bitly, tipo su Deezer, Dropbox, Gravatar, Heroes of New Earth, Last.fm, MySpace, cioè Patreon una volta, nell'ottobre 2015.
Dico wow, ma è fucking terrificante questa cosa, però.
No, sì. Vabbè, però la soluzione è cambiare le proprie password, avere un password manager, eccetera, eccetera. E anche dopo che avete finito di cambiare le vostre password, rilassarsi con un videogioco.
Wow, sì, è vero.
Ti stavo guardando per capire dove sarebbe andato questo segue.
Ho finito Mario Superstar Wonderland.
Aspetta, finito? Okay. Cosa vuol dire?
Ho
che adesso
la
ti
storia.
Puoi...
Ho finito la storia e adesso ci sono un miliardo di cose da fare, però diciamo che ho una idea molto precisa adesso del gioco e andrò avanti ogni tanto a giocherellare. Ma...
Raccontaci, Papasio.
Sì, allora, abbiamo già in parte parlato delle cose che mi piacciono un casino di Super Mario Bros. Wonder, che chiamerò con il nome completo solo adesso e chiamerò Mario Wonder, Mario Wonder d'ora in poi.
Ogni volta questa precisazione, che palle.
È che mi dispiace essere impreciso, ma mi dispiace anche che si chiami Super Mario Bros. Wonder. Comunque, l'animazione incredibile da 10 pizze, non ne parlo più, ok? La musica completamente nuova, ho scoperto che, per esempio, il fatto che quando sei Elefario o Elefuigi...
Elefario è canone, vero? Cioè,
adesso
perché...
sì, purtroppo
okay, adesso
no.
Sì, perché cioè, adesso è un nome splendido.
Aspetta, nel gioco che hai i nomi migliori di tutte le creature, che ogni livello ha dei nomi incredibili, non c'è Elefario e Elefuigi?
Purtroppo no, perché loro si definiscono comunque come Mario e Luigi, anche se sono diventati degli elefanti. La musica, quando sei un elefante, cambia e praticamente metti più tromboni nella musica, perché sei un elefante. Se c'è uno strumento che è un elefante, esso è il trombone, è bellissimo.
Tchaikovsky sarebbe molto fiero di questo gioco.
Sì, sì. E la quantità di personaggi giocabili è una figata, perché comunque 10 personaggi è bellissimo, anche se 4 sono Yoshi colorati e 2 sono diversi Todd.
Ok, esatto.
Poi parliamo dei problemi che ho con questo gioco.
Io vivo per quel momento, vai avanti.
Perché esatto, parliamo anche, andiamo avanti con i lati positivi, la quantità di idee geniali, bellissime. Il fatto che la meccanica di trovare un fioraviglia, il fiore meraviglia in ogni livello, ha il reward di farti scoprire una meccanica nuova. Cioè, un qualcosa di nuovo in ogni singolo livello è uno degli elementi di gameplay migliori proprio di sempre in ogni videogioco. Cioè, proprio risolve il problema dei collectable, perché trovare un collectible ti sblocca del gameplay nuovo. Fantastico.
Sì, non è più solo tipo appunto è un numerino su un counter in alto, cioè cambia proprio la meccanica di gioco, quindi
ti dà proprio più musica, più cose che accadono, più meraviglia. Le spille cambiano tantissimo il gioco.
Ah, giusto, le abilità.
Le abilità,
che cazzo sono le spille? Io non ho idea di cosa sia.
In questo gioco, prima di ogni livello, nel caricamento tu premi R e hai una schermata di power up praticamente,
ma permanenti, cioè nel senso
permanenti,
cioè...
nel livello. Sì, per esempio, una delle primissime spille che sblocchi è il cappellone, che io lo chiamo cappellone, non penso si chiami così la spilla, però normalmente senza spilla addosso tu saltando, premendo R, fai la giravoltina come in New Super Mario Bros. Mentre se hai la spilla cappellone, premi R e praticamente si crea un cappellone che ti fa un po' da paracadute e tu puoi andare a fare un salto che glida un po' più lentamente.
Oh, wow. No, io pensavo fosse tipo, sai, non so quale Mario, me ne frega niente, però tipo che potevi, che ne so, avevi il fiorellino messo da parte, quindi potevi usarlo a inizio livello. Invece
no,
qua
c'è anche quello.
Ok, sì, però qua cambia, appunto è una cosa che ti cambia permanentemente, almeno all'interno del livello, wow.
Hai puoi avere il doppio salto. Okay. Cioè il doppio salto. Wow. Sì, no, cambia tantissimo il livello. Hai il salto caricato di Mario Bros. 2, che poi in giù carica il saltone e poi fa il salto. Oppure hai un fungo automatico all'inizio livello, oppure ci sono le spille, che sono sì dei power up, ma sono anche delle challenge. Tipo, non smetti di correre, non smetti di saltare.
Smetti di saltare,
tra l'altro non smetti di saltare, l'ho attivata una volta senza accorgermene, perché avevo premuto delle cose e ho detto, oh che livello strano, perché stiamo tutti saltando costantemente. Vabbè, sarà una spilla. Quindi ti rendono o più facile o più difficile o più interessante il livello. La mia preferita è la spilla Indiana Jones, che non si chiama così, ma spari okay. una liana orizzontale, cioè tu salti, spari, okay. spari la liana orizzontale e ti fa attaccare alle pareti anche se sono lontane. Oh, cioè,
wow.
proprio,
wow.
Eh sì, è proprio tantissimi modi di muoversi in maniera diversa.
Ma diversissimo.
Sì, ma esatto, sì. Cioè, ma il Mario, cioè un Mario così diverso, cioè, non lo vedevo da Mario Sunshine in Santa Patata. Cioè.
Letteralmente, è proprio è il Mario 2D migliore che esista. Cioè, veramente, c'è tantissima roba.
Claim. Ok.
Migliore che esista. Degli ultimi 25 anni. In più, il boss finale e la storia in generale sono una figata, perché anche se è sempliciotta, come giustamente un Mario deve essere, è bello che non ci sia Peach rapita, ma il problema è Bowser è un edificio pazzo.
Dice, wow, è una premessa okay. effettivamente incredibile.
È molto, nice. Molto meglio e fa molto ridere comunque vedere questo castello Bowser. Quindi cose positive, wow, che bel gioco. Ma adesso che l'ho finito posso finalmente parlare delle cose che non chiamerò negative, parliamo delle cose meno positive.
In Oddio. Realtà faceva schifo questo gioco, esatto. Era il peggior
merda,
gioco
raga.
Che tu abbia a giocare.
Mamma
che
mia.
Tu abbia a giocare è una frase che ho pronunciato.
Il fatto che ci sia costante narrazione tra i livelli è un po' troppo, nel senso che c'è tantissimi personaggini di cui non te ne frega niente che ti dicono, ah, hai fatto questo livello, bravo, ma lo sai che nel prossimo livello c'è una sfida che non so se riuscirai a farla.
Barba scura.
E ti diamo, sì, sono dei barba scurini.
Si prova assolutamente cioè, barba scura peraltro, ma ok.
E cioè, ti ricordano costantemente, ah, dobbiamo proseguire per impedire a Bowser l'edificio di fare le cose, ce la possiamo fare, lo so che ce la possiamo fare, fammi giocare i livelli.
Te lo faccio.
Diciamo che c'è un, cioè, avrei dimezzato volentieri il tempo che ho passato sulla mappa, okay? Ok? Non mi diverto sulla mappa, voglio scegliere il livello.
Forse non ti diverti perché non ami abbastanza i giochi di Mario, questo
non
che
amo,
sto capendo.
Non amo, è l'unica soluzione. Cioè. I boss, a parte quello finale, non sono super variegati, sono belli, okay. ma intanto ce ne sono meno di quanto te ne saresti aspettato e non sono particolarmente interessanti. In più, la questione dei personaggi, Nick, il tuo pet peeve,
sì.
il fatto che tutti gli Yoshi siano invincibili, non mi piace.
È bruttissima questa cosa. Cioè, io sì. voglio giocare con Yoshi e non puoi.
Ma non era messa dentro proprio appunto come easy mode, come dicevi tu, del tipo, ah, devo fare giocare mio nipote di 3 anni e quindi gli do Yoshi.
C'è Ruboniglio! C'è Ruboniglio, che è okay. l'easy mode okay, classico okay. anche degli altri giochi. E poi c'è una roba che mi stride, che non capisco, perché Yoshi è sia quello invincibile, quindi per giocatori meno bravi, ma è anche l'unico che può portare in spalle un altro giocatore, quindi lo assegneresti a un giocatore più esperto che aiuta uno meno esperto.
Okay.
E quindi sono molto confuso da Yoshi, sono contento che ci sia, ma il risultato è non lo uso mai, perché
è
in
chiaro.
Single player non lo voglio usare, perché è troppo facile, io sono un pro gamer.
Eh sì.
Se c'è una cosa che sei è un pro gamer, effettivamente.
È proprio una delle 100 cose che sono. Io avrei messo solo Ruboniglio, best nome, invincibile secondo me.
Posso dire che i tuoi pet peeve adesso mi stanno annoiando a morte? Cioè, quando la volta scorsa mi hai detto, oh, delle cose negative da dire, ho detto, ah sì, finalmente il Renta arrabbiatissimo. Invece sono
non
tutte cose medioline. Dov'è la rabbia da nazione?
Non ho ancora detto il problema principale con questo gioco.
Okay. È pieno di nazisti.
sì, ma come tipo eroi, no, positivi, cerca di rivalutare il nazismo, fare visionismo, wow.
No, il problema
questo gioco è molto bello, ma cerca di convincermi che Hitler aveva ragione. Dannazione, Mario.
Classic giapponesi, facevano parte
sì,
della...
visto, cioè.
A parte quello, il problema più grosso di Super Mario Wonderland è il multiplayer.
Ok, unexpected.
Che doveva essere
in
tipo
che senso?
Una cosa il che lo rendeva incredibile.
Mi sì. spiego, il gioco è perfetto in single player. Cioè, tutto okay. bello, inquadrato bene, che bello Mario Fante. Se giochi con più di una persona, la telecamera segue solo una persona, che è quella con la coroncina in testa. E
sì,
gli altri
che è quello
vengono.
Che dicevi, che gli altri escono dallo schermo e diventano fantasmini, no?
Esatto. Solo che giocandoci succede di continuo sta roba, ma tantissimo.
Okay. Okay,
okay. Questo problema nei New Super Mario Brothers veniva risolto da un allargamento dell'inquadratura.
Ah sì, che... me lo ricordo persino io, wow, ok.
Esatto, fino a un certo limite ovviamente, nel senso che non è che sì, a un certo punto c'è un personaggio all'inizio del livello e uno alla fine. No, però un pochino si allargava anche un bel po', diciamo, i personaggi okay. diventavano piccolini, però nel frattempo ognuno poteva fare la sua cosa. E questo ti permetteva comunque di fare più roba senza dover assolutamente correre dietro a Sio, che è il più bravo giocatore di Mario Wonder Speedrun.
Chiaramente, esatto.
E voi rimanete indietrissimo a morire. Esatto. E questo è un problema. È un problema più che altro dal punto di vista del design dei livelli, perché hanno proprio fatto una scelta, no? Se vuoi poter allargare l'inquadratura, devi fare dei livelli più vuoti o più larghi, okay, almeno. Mentre qui in Wonder è tutto molto designato al millimetro, è molto, okay, ottimizzato per il singolo giocatore, mm, che rispetto al multiplayer. Ed è un po' un peccato, anche se capisco la difficoltà di bilanciare questi aspetti. E arriva l'arringa finale bonus intitolata "Non mi aspettavo niente dall'online", e invece dovete sempre giocarlo con il wifi acceso, ah, che è il motivo del perché cosa? Funziona male il multiplayer locale, secondo me.
No, sì, anche io sono confuso da questi ultimi statement.
E di nuovo la frase dell'aglio sulla pizza.
Benissimo.
Non era così grave.
Il problema è che, secondo me, hanno ottimizzato questo gioco per single player e multiplayer online, e meno per il multiplayer locale, che è un, okay, po' un problema. Però, okay, vabbè, perché il vero multiplayer, che quando tra l'altro è stato annunciato, ho detto "che schifo l'online, solo sono i fantasmini, non puoi giocare davvero, insieme ad altre persone". Cioè, il gioco ti assegna tre giocatori a caso che fanno il tuo stesso livello, ma ognuno va per conto suo, li vedi solo trasparenti.
Nick sta facendo delle facce strane, perché per me, Nick, che non abbiamo giocato profusamente a questo gioco, è veramente difficile seguire le tue parole, ma sono certo che le persone che hanno giocato staranno seguendo tutto senza nessun problema.
Per semplificare, l'online, praticamente tu accendi l'online e giochi il livello da solo, ma vedi che anche altre tre persone stanno giocando con te, solo sono un po' trasparenti.
Cioè, con cui, che tu non hai scelto. Cioè, non a hai cui scelto. Tu non hai detto ok. Ah, semplicemente, esatto, se tu sei collegato online e ci sono altri giocatori che fanno il tuo stesso livello contemporaneamente, esatto, e che sono in trasparenza. Ok.
E cruciale, quando muori, non muori, ma puoi cercare uno di loro e farti dare il 5 e farti, okay, resuscitare. E questo, okay, vale non solo per i giocatori, ma anche per le sagomine che puoi lasciare in giro per il livello, e possono lasciarle anche loro. E questo crea delle interazioni molto belle tra magari tu che aiuti uno che continua a morire perché è una pippa, perché sei bravissimo, oppure vi aiutate a vicenda, vi aspettate, potete fare anche gli emote con X, puoi fare punto di domanda, oppure ah, ah, risatina, oppure no, musichina. Veramente Wonder è il Dark Souls dei Mario bidimensionali.
No, non lo è, ma
questa frase non esiste, grazie per averla pronunciata, però.
Nel senso che ci sono delle interazioni simili, molto più asincrone, anche se sono sincrone.
Tra l'altro, quindi, tu parli da esperto anche di Dark Souls, perché Dark ovviamente Souls, sai di cosa stai parlando, sì, cioè nel senso.
Esatto, è uno dei miei giochi preferiti. Cioè. Quindi mi dispiace un po' che sia stato, diciamo, messo in secondo piano il multiplayer locale, perché secondo me in un Mario 2D deve essere un po' una priorità.
Ma infatti sì, direi anch'io. Cioè, la cosa bella, ok, è bello che si possa giocare online, ma cioè la cosa bella di Mario è essere sul, sì, divano, che ci si scanna amichevolmente. Sul divario, esatto.
Ma infatti, se sono quattro giocatori magari di una abilità simile, questo problema un po' si risolve. Però, non lo so, infatti non riesco a dargli 10 fette di pizza, nemmeno 9 fette di pizza. Io gli, aha, do 8 fette di pizza, 4 formaggi con il jalapeno.
Ok, beh, un, cioè, sacco buona di formaggi, pizza, voglio,
no,
dire,
è buonissima, infatti è buonissima.
Bel numero di fette comunque, nel senso.
No, certo, infatti. Però un Mario io mi aspetto un 9, un 10, gliene do 8 tranquillamente per, okay, una serie di questioni che vi ho appena spiegato.
Okay. Spiegato è un termine un po'
vi ho, sì, appena iniziato.
Però io ero a metà tra l'annoiarmi e l'addormenticchiarmi un pochettino, ma ho detto no, mi faccio forza e ascolto sì fino alla fine.
E te ne sei
per
pentito
per fortuna
poi.
Che l'ho fatto, che per fortuna che l'ho fatto, esatto, così mi sono potuto pentire alla fine. Una cosa invece a cui io do senza nessun problema 10 fette di pizza, ma che dico, 10 pizze sono le persone,
Nick.
Sono le persone, sì, è Nick, Nick è tra queste persone, sono gli esseri umani che ci sostengono su Patreon, perché è, yes, grazie a loro che settimana dopo settimana possiamo portarvi Power Pizza. Anche se voi non ci supportate, sappiate che dovete ringraziare queste persone che lo fanno, perché Power Pizza esiste come progetto, appunto, sostenuto dal basso.
Grazie,
e quindi,
ai Pizzetars.
Grazie a tutti i Pizzetars, grazie alle persone che ci sostengono su Patreon. Io tra l'altro prima della fine dell'anno voglio, magari tipo nell'ultima puntata dell'anno, voglio prendermi un secondo per spiegare meglio le varie cose del Patreon, perché noi le diamo per scontate, ma un sacco di persone giustamente non sanno cosa succede.
Facciamo una recensione del nostro Patreon.
Che pensiamoci.
Cosa? Non sanno che c'è la puntata bootleg, l'after show, le puntate speciali. È incredibile.
Però,
non saperlo.
A parte che è incredibile non saperlo. saperlo, ma tra queste persone che ci supportano, un grazie speciale ai calzoni, che io ultimamente mi sono trovato spessissimo ad avere conversazioni proprio direttamente con loro dicendo: regà, grazie, però potete non farlo per piacere, o non farlo tutti i mesi, dato che era nata come tier geggona, non è mai stato un tier geggona. Nel 2024 facciamolo diventare un tier geggona, nel senso.
No, ma sono tra l'altro molto contento che tu faccia questi discorsi con le persone, perché tutte le volte che li fai arrivano nuovi calzoni.
Cioè, sì, questo mese ne abbiamo, è per questo che nuovi. Lo sto dicendo perché oggi sono tantissimi, e quindi nello specifico grazie a Mandrene.
Grazie a Davide 8881.
Grazie. Ma come? È già Pasqua. Ah, il tempo vola quando recuperi tutti i contenuti Patreon in meno di un mese. Please send help.
Wow. Giusto, mi sono dimenticato di dire all'inizio che il tema di questa puntata, per chi non se lo ricordasse, era: madò, è già Pasqua. Quindi grazie anche a Osteria Tocio Padova
e a Bananink.
Grazie. Così saltellò Zambatustra a nascondere tutte le uova pasquali, e nascondo anche il nuovo Monster Hunter Maybe controlla le armi.
Dannazione, quella cosa non ha funzionato, quella roba del sito non era vera. Grazie a Seminare il Giardino con Pizze Carbonare e trovarsi le pizzare, le giardiniere all'occhio. Aspetta, che frase, in che lingua era questa frase?
Sei cosa? Nick che leggi una frase giusta ma le leggi solo sbagliate.
Non preoccuparti, io intanto ringrazio Babbo Pasquale.
Wow, e grazie Varg, che si è sempre chiesto come facciano certe persone a conservare per giorni i pezzi di cioccolato delle uova. Siete strani.
Grazie a Pasqualone Surf Nico, che è scivolato fino a Romix e ha incontrato Sio. Ora scuda dritto verso NicolaBernardi.com. Ha cambiato una parola.
Ha cambiato solo all'inizio. Amo questa gag. Grazie a Nicky e Maesh Paolini Supremania.
Grazie Proverbio Pasquale. A Pasqua e Pasquetta mangi una pizza fetta dopo fetta. Ciao da Tempo da Ravenna.
Ciao Tempo da Ravenna. E grazie anche a Il Coniglio Già Arrivato Porta Uova di Cioccolato, così buone al palato che pure Gesù è ritornato. Wowissimo. Grazie Maluca.
Grazie Maluca. E grazie anche alla Botte Piccola di Padova. Ma per me doppio grazie va a Maluca, no, con questo proverbio
incredibile.
Questa incredibile filastrocca tradizionale della Pasqua vince il doppio grazie.
Chiaro.
E io vi avviso anche che per la prossima puntata il tema sarà: che divertimento carnevale.
Avanti e indietro nello spazio-tempo. Io posso darvi un dolcetto prima di andare via?
Sì, sì, ti prego.
Ecco un ciupa ciupa. No, io ho giocato a un gioco, l'ho pagato $3 e, okay, e si chiama Root Bear. E sei un orso che deve spillare le birre.
Sul Playdate!
Sul Playdate! È
nice.
Un gioco mega semplice per Playdate. È un arcade in cui l'unica cosa che devi fare è spillare la birra a degli orsi.
Il supermercato, certo.
Non so se c'è ancora. Comunque devi spillare la birra agli orsi e ti dicono: voglio la birra fino a qui. E tu devi con la manovella aprire e poi chiudere la birra in tempo. Wow. E per fare un perfect pour oppure un good enough. E siccome la birra devi calcolare la schiuma e la velocità di spillaggio.
Ma
è stupendo! È un giochino super carino, molto semplice. Cioè hai un minuto di tempo e va a punti. E quindi alla fine hai superato il tuo punteggio o no? Fine. Quindi se avete un playdate giocatelo. Quindi questo consiglio non serviva a nessuno,
no, in realtà,
perché nessuno ha playdate.
Volevo chiederti, ma il playdate è lo stesso che c'è nello calendario a marzo 2024?
È proprio quello.
Andiamo nell'after show, ma prima ringraziamo ancora NordVPN per aver sponsorizzato questo episodio. Io vi devo parlare di uno speciale di Netflix di stand up comedy da un tizio che fa le dead jokes.
Io un'anteprima su quello di cui parlerò nel prossimo episodio. Spoiler videogiochi.
Io invece ho visto Barbie. Pizza chiudo. Power pizza. Pizza pizza with power. Chili not a dish. Better pot, yeah. Boom! S-I-O, L-O-double-R-O, and I call it Tasty! Little likes, TNG, think it's Ranger Malie, she was a coaster, the king of the dog! The show is over now, visit our website, www.unpodcastveramentebellissimo, guarda, ve lo consiglio proprio, .com.